trovarmi per fortuna a casa di tanto in tanto con Massimo che era là.
E coloro che hanno seguito l'esposizione così ricca, precisa, dettagliata, sintetica, ma anche ricchissima di potenzialità evocative, proposta da Massimo, probabilmente non fanno fatica a immaginare che chi debba affrontare il tema di cui io adesso vi parlo, che è in una relazione di forte continuità con ciò che abbiamo sentito, abbia di fronte a sé, come possiamo dire, la possibilità di immaginare la sua relazione come una struttura a geometria variabile, nel senso che si potrebbero fare 5 o 6 tracce diverse per parlare di ciò di cui devo parlare. E ovviamente chi si trova di fronte a un pubblico che conosce solo parzialmente non sa esattamente quale sarà la traccia che potrà interessare più degli altri. Per questo, non certo per avarizia, vorrei limitare nel tempo la mia esposizione per rendere non formale l'invito a degli interventi, nel senso che penso che successivamente gli interventi dal pubblico potranno dare a Massimo, a me, la possibilità di integrare quello che abbiamo detto magari con dei percorsi che forse vi sarebbero in alcuni casi interessati di più. Ecco, probabilmente nella relazione che abbiamo appena ascoltato, forse qualcuno di voi avrà notato la ricorrenza quasi strategica di un termine che forse ci si potrebbe anche non attendere quando si parla di geopolitica e che invece probabilmente è quello veramente centrale all'interno di questo tipo di discorsi, cioè il termine pensiero. Perché noi oggi probabilmente viviamo, questa è un'anticipazione ovviamente di quanto dirò dopo, qualcosa che potremmo definire una sequela di catastrofi che sono essenzialmente catastrofi del pensiero, sono essenzialmente congiunture nelle quali compare in maniera decisiva l'incapacità di determinati contesti sociali di produrre un pensiero adeguato a fronteggiare le sfide poste dalla loro realtà. Ma proviamo a iniziare con un'immagine che credo possa in qualche modo essere parlante per molti dei presenti. Probabilmente ricorderete che subito dopo gli ultimi deprecabilissimi fatti di Parigi, il presidente della Repubblica francese Hollande è comparso ripetutamente in televisione e, ottenendo un discreto successo di pubblico, come si direbbe in gergo teatrale, successo che gli ha anche consentito una risalita nei consensi elettorali del suo paese, ha recitato onestamente, devo dire, il ruolo del capo di Stato che rassicura i suoi cittadini sul fatto che lo Stato che rappresenta, le istituzioni che lo compongono, i saperi che vi si riproducono, sono nel loro complesso adeguati a fronteggiare la situazione. Mi sembra comprensibile e lodevole, penso però che ben al di là del riferimento allo specifico del terrorismo, questo in Francia e in Europa oggi non sia vero. Ovvero, non credo che il complesso della cultura istituzionale e del complesso dei saperi e delle strutture riproduttive di saperi che fanno parte della Costituzione in senso materiale dell'organismo politico-sociale dell'Europa, siano effettivamente in grado di simulare un'effettiva possibilità di controllo sulla loro realtà. Oggi come oggi, credo, qualsiasi politico che a capo di uno Stato dicesse tutto ciò che accade all'interno del mio paese è qualcosa che dipende dal fatto che noi politicamente abbiamo deciso che si può o non si può fare così, tutto sommato, peccherebbe di una certa millanteria. Perché ciò che noi abbiamo verificato nel corso di questi anni è che la forma Stato, con le caratteristiche che essa ha preso nel contesto europeo e ha in vario modo esportato su scala mondiale, se per molti versi produce ancora parole e concetti che sono essenziali nella tessitura dell'orizzonte politico e giuridico mondiale, sempre di meno è in grado di utilizzare il complesso delle radici logiche di questa sua cultura come sistema in grado di interpretare il proprio stesso prodotto storico. Come dire, noi usiamo le parole dello Stato, usiamo le parole del diritto, usiamo le parole della politica, però forse queste parole non sono più in grado di spiegarci cosa facciamo mentre le usiamo. Ed è non a caso una sensazione molto diffusa, a quanto ci dicono i sociologi, che i cosiddetti cittadini, coloro che fanno parte del cosiddetto popolo sovrano, in paesi come i nostri, abbiano la sensazione, in quanto cittadini, di contare sempre di meno, e la sensazione che la cosiddetta politica, ovvero sia quella che si fa attraverso rappresentanti eletti, abbia sempre meno la capacità di incidere sulle condizioni di vita di coloro che all'interno di questi stati vengono a vivere. Nello stesso tempo, una constatazione che chiunque di noi ha la possibilità di fare, non so, leggendo, come possiamo dire, l'indicazione dei luoghi dove sono stati assemblati e progettati i telefonini che usa o qualsiasi altro oggetto di consumo, può verificare che ormai quasi tutti i processi significativi per ciò che determina la qualità della nostra vita sono processi a scavalco di confine, sono cioè processi che collegano tra loro, secondo logiche irriducibili al punto prospettico dei singoli stati, realtà che stanno in mondi apparentemente diversi. E non a caso si è ormai prodotta su scala mondiale una rete di momenti decisionali, di fatto sottratti alla decisionalità della sovranità dei singoli stati, il cui funzionamento agisce in maniera determinante anche su tutte le circostanze interne alla vita dei singoli paesi. Quando alcuni anni fa il ministro Tremonti, che era un uomo ineffabile dal punto di vista della comunicativa, a dei sindacati che protestavano per una certa decisione, disse: guardate, questo è il numero della Comunità Europea, numero di telefono, andate a protestare lì se credete, con una certa incasticità diceva una cosa: la sovranità degli stati è di fatto una sovranità superata da processi che seguono logiche ulteriori, sulle quali difficile pensare si produca, nelle forme tradizionali, il normale processo di giudizio e di decisione politica, quella che si ha attraverso le elezioni, la formazione dei parlamenti, la formazione dei governi. Perché questa premessa? Perché nel momento in cui ci avviamo a riprendere in esame il tema delle rivoluzioni arabe e del loro lascito, della loro eredità, di ciò che ne resta e di ciò che ci importa sul fatto che tutto questo sia avvenuto, beh, ci troviamo di fronte al rischio di pensare che le rivoluzioni arabe, ovvero sia i paesi che ne sono stati interessati, sono un là, in qualche modo, a distanza di sicurezza dal qua dove siamo noi. Non è così. Non è così. E nello stesso tempo sarebbe molto difficile interpretare qualsiasi situazione, ciò che è accaduto e accade in Tunisia, in Egitto, in Marocco anche o nel Golfo, senza tenere presente che in realtà, queste situazioni sono di fatto inserite in dinamiche che sono le nostre, le nostre. Per questo ritenevo importante connettere e tentare di rendere evidente, in maniera abbastanza netta anche perentoria, la vicenda delle primavere arabe con quella che potremmo definire la lunga crisi dell'autorappresentazione europea, così come si sta sviluppando nel corso di questi anni, in parte in coincidenza con la cosiddetta crisi economica, ma in parte attraverso la crisi economica, mettendo in evidenza una crisi più profonda, non contenibile all'interno di una pura descrizione della alterazione del ciclo economico che si è verificato in questi anni. Ritorniamo un attimo allo scenario che ha tratteggiato in maniera così efficace Massimo. Beh, proviamo a riassumere alcuni dati molto semplici che colpiscono immediatamente l'attenzione. Quando in Tunisia il carretto rovesciato, potremmo dire, del venditore ambulante scatena una rivolta del pane innanzitutto, del pane, qualcosa di molto concreto, molto materiale, di molto disperato da un certo punto, beh, sostanzialmente ciò che favorisce la sua trasformazione nella messa in questione di un regime estremamente ramificato, profondo nelle sue radici, si diceva un po' giocosamente che nella Tunisia di Ben Ali sostanzialmente metà dei cittadini erano controllati dalla polizia e l'altra metà erano i poliziotti. Un rapporto 1-1 tra poliziotti e controllati non era esattamente vero, ma ci andavamo vicino. Cosa fa collassare un regime di questo tipo? Beh, intanto, cosa che a noi forse sorprende, la Tunisia, come gli altri paesi del Nord Africa, sono paesi di giovani, di giovanissimi shebab proprio. Sono ragazzi, con un rapporto proprio invertito. Io sono molto vecchio, devo dire che vedo in questa platea, che ringrazio, persone che sono come minimo non troppo più giovani di me in molti casi. Beh, sostanzialmente la realtà della Tunisia, del Marocco, dell'Egitto è rovesciata. La maggioranza della gente che vedete in giro è fatta di ragazzini, bambini e giovanotti. I vecchi o gli uomini maturi sono una discreta minoranza. Ora, in Egitto, per meglio dire, in Tunisia, come in Egitto, come altrove, questa gioventù, soprattutto nelle grandi città, ma le grandi città sono una porzione cospicua di queste realtà, è una gioventù relativamente molto acculturata, o per meglio dire molto scolarizzata. Scolarizzata secondo modalità, come possiamo dire, fortemente permeate delle caratteristiche ritenute salienti nelle trasformazioni socio-economiche degli ultimi anni, il che vuol dire che una scolarizzazione molto legata alla dimensione della rete, molto legata alla dimensione anche di un plurilinguismo, d'altra parte, costante all'interno di questi paesi, quindi si è creata essenzialmente una fascia giovanile dotata di alcuni strumenti culturali, capace di comunicare in più lingue e capace di viaggiare con molta disinvoltura sulla rete. Quindi qualcosa che per molti versi mette costoro nella condizione di muoversi, come possiamo dire, magari immaginariamente alla pari con i loro coetanei negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Russia e in Italia. Solo che dietro di loro, dietro al loro computer, e dietro le loro 2 o 3 lingue parlate, c'è una realtà economica per cui ciascuno di loro vale 1/10, 1/12, 1/20 di qualsiasi essere umano apparentemente nella loro condizione che stia appena al di là del mare. Beh, voi capite che da una situazione di questo tipo emerge una potente domanda che da parte dei media europei è stata all'epoca, con incosciente entusiasmo, ricodificata in questa forma. Finalmente gli arabi si sono svegliati. E cosa vogliono? Vogliono finalmente avere stati come i nostri, democrazie come le nostre, costumi totalmente identici ai nostri. Ci stanno arrivando anche loro, sulla base cioè di un vecchio paradigma catastrofico, per cui al mondo, chi prima, chi dopo, si arriva agli stessi passaggi. Per cui, come possiamo dire, formule che vi sarete sentiti spesso dire, loro sono indietro da noi di 20 anni, oppure noi siamo avanti 20 anni rispetto a loro. Quando in un mondo mondializzato come quello in cui siamo, in un certo senso si arriva tutti contemporaneamente a certi livelli, e certo nelle situazioni diverse, arrivare a certi livelli, avere internet ad esempio, e un'economia sempre più legata alla rete, produce effetti molto diversi a seconda di quello che c'è attorno. Non è la stessa cosa ciò che produce la rete in Tunisia o in Svezia. Ma questi livelli alti ci sono dappertutto. Questo in qualche modo vuol dire che si presenta una grande richiesta di qualità di esperienza, di qualità di vita, materiale e intellettuale, in una situazione in cui sembrano mancare strutture in grado di produrla. Immaginatevi di essere un ingegnere, un fisico, un chimico di ottima qualità, vi guardate attorno nel vostro paese e scoprite che non c'è una base materiale organizzativa per fare il chimico, il fisico, l'ingegnere di grande qualità che voi siete in potenza per quello che avete studiato, per quello che capite di queste cose, perché siete in comunicazione col resto del mondo che le fa. E a questo punto, in qualche modo, vi trovate anche nella condizione di chiedere che si produca un mutamento politico che sia coerente con la manifestazione di questa aspirazione. Questa cosa è successa in Tunisia, è successa in Egitto ed è successa, insisto su questo dato, con l'intensità corporea della giovinezza che caratterizzava questo movimento e nello stesso tempo, come possiamo dire, con l'intensità per molti versi disperata che lo sospingeva. Voglio dire, coloro che andavano in Egitto in piazza Tahrir, giorno dopo giorno, non pensavano che potesse scapparci il morto, sapevano che decine di loro ogni giorno ci sarebbero rimasti secchi e ci andavano lo stesso. Mettendo a disposizione, nonostante tutto, la loro vita per quello che potremmo definire un intenso sentimento della loro vita. Insomma, come possiamo dire? C'era questa occasione viene vissuta, viene manifestata fino in fondo, costi quel che costi. E i morti sono stati tanti. Ed è stato necessario che ci fosse la dimostrazione della disponibilità di andare così fino in fondo perché il regime cedesse. Bene, dicevo, i media europei guardarono con particolare entusiasmo. Era un entusiasmo condizionato dal fatto che contemporaneamente i media europei dovevano in qualche modo, siamo all'inizio degli anni 10 del 2000, constatare sino a che punto la speranza di concepire le difficoltà economiche di quegli anni attraverso la forma classica della crisi ciclica andavano in realtà dissolvendosi. E contemporaneamente una serie di grandi cornici internazionali, a cominciare dalla Unione Europea, apparivano sempre di più iscritte nel registro dei problemi piuttosto che in quelli delle soluzioni. Allora, abbiamo i nostri shebab, per dire così, che a Tunisi, al Cairo, e poi ci veniamo, in Siria, chiedono che la loro realtà cambi, e chiedono che la loro realtà cambi senza che esista nei loro paesi un modo di produzione dell'immaginazione come questo debba avvenire. E difatti, non a caso, una delle prime cose che si verificherà nella primavera araba sarà, come possiamo dire, una sorta di eliminazione rapida di ipotesi politicamente immature. in Tunisia come in Egitto, eccetera, c'è la tipica situazione in cui per qualche tempo sorgono 85.000 partiti. 500.000 persone hanno ciascuno un'idea di come dovrà essere il futuro. Due o tre mesi, un paio di elezioni, e si scopre che il terreno è deserto. Tutte queste grandi ipotesi si sono collassate. Una delle più corpose era essenzialmente un'ipotesi che metteva in campo un aspetto che i media europei avevano considerato poco e avevano poi cominciato a guardare un po' con diffidenza, un po' sperando di farselo piacere. Cioè il fatto che al di là dell'essere una rivoluzione di giovani che la vivono su internet e pensano l'inglese, in molte cose, questi sono paesi che portano con sé il discorso di Massimo Cairallà, il semicadavere di una cultura incredibilmente ricca e terribilmente bastonata. Perché in realtà il mondo arabo-musulmano è questo. Un mondo in cui si deposita un patrimonio simbolico, come prima diceva molto bene parlando dell'Islam anche europeo, della Kif, eccezionalmente ricco. Poche cose hanno la raffinatezza intellettuale della grande tradizione filosofico-sufita, insomma, no? Voglio dire, chi lega in qualche modo Ibn Arabi, chi lega su di un piano diverso, non so, un pre-sociologo come Ibn Khaldun, ha la sensazione di trovarsi di fronte ha un'intelligenza eccezionalmente raffinata, tra virgolette, molto moderna, cioè molto capace di gareggiare con i nostri problemi. Beh, però tutto questo è anche in qualche modo imbastito all'interno della sedazione secolare del mondo arabo, che sostanzialmente vive questa sua cultura come qualcosa che può anche in un certo senso continuare a vivere, ma non metterla in gioco nella determinazione delle condizioni effettive della propria vita. È qualcosa che può essere ancora sentita, ma non riesce, non può essere tradotta in interpretazione attiva del momento presente. Bene, questo in qualche modo ha favorito il successo elettorale, come prima ricordava, sia in Tunisia, sia in maniera più drammatica in Egitto, di formazioni islamiche che si propongono essenzialmente di attraversare la dimensione di crisi di quell'oggetto tutto sommato estraneo a questa tradizione che è lo Stato così come noi lo concepiamo. Perché la forma dello Stato per il mondo arabo è stata essenzialmente il modo in cui la colonizzazione è proseguita in un'altra forma. Avere uno Stato vuol dire in quel caso essere inseriti in una rete di rapporti diplomatico, politico, militari, all'interno del quale tutti giochiamo allo stesso gioco, solo che alcuni hanno 800 mazzi di carte e altri hanno essenzialmente un 2 di coppe. Voglio dire, se non siete un paese arabo, come possiamo dire, petrolifero, e in quel caso siete governati da economisti americani e inglesi, di fatto, beh, sostanzialmente con quello che spendete per avere un'ambasciata in uno dei nostri paesi ci vive mezzo paese. È il dramma di molti paesi africani. Quindi essenzialmente la forma dello Stato, che pure garantisce l'autonomia, il superamento della condizione formale coloniale, per molti altri versi è esattamente l'internità a un gioco nel quale, come possiamo dire, qui veniamo al nostro problema, ciò che ci si attende dai paesi arabi è infinitamente poco. In quegli anni, in altri termini, scoppia un'evidenza non sorprendente. L'Europa, che è appena al di là del Mediterraneo, cos'ha da chiedere? Cos'ha da giocarsi su questo scenario così vicino, così pieno di cose dopo tutto, così pieno di gente, così pieno di giovani, tra virgolette, da sfruttare? Beh, sostanzialmente niente. se non fondamentalmente in maniera diversa una cosa. La richiesta che questi paesi si diano dei vertici nei confronti dei quali sviluppare una politica in continuità con quella che si era verificata in precedenza, che era esattamente una politica che consentiva alle economie europee e alle diplomazie europee di ridurre la realtà medio orientale e soprattutto nordafricana a un complesso di questioni dipendenti da un'agenda tutta stabilita al proprio interno. Conseguentemente, la vera domanda che come sistemi socio-economici e politici abbiamo rivolto alle primavere arabe è stata essenzialmente questa: datevi comunque un assetto politico che ci consenta di avere qualcuno a cui telefonare quando dobbiamo dirvi cosa dovete comunque fare. La situazione egiziana, sotto questo profilo esemplare, passa a una prima elezione nella quale viene eletto essenzialmente un presidente espressione degli Ikhwani, insomma espressione dei fratelli musulmani, il quale dimostra, assieme a coloro che lo sostengono, la sua comprensibile incapacità di reggere il controllo di una macchina come quella di uno Stato. Gli stessi protagonisti della primavera del Cairo insorgono, il presidente islamista viene rovesciato, ma gli insorti vengono immediatamente liquidati e un generale molto simile al generale Mubarak, al generale Sadat, al generale Nasser, a tutti coloro che sono venuti dopo Re Farouk, sostanzialmente, prende il potere, sbatte in galera tutto il precedente governo. Il presidente Morsi rischia la vita come incriminazioni, i giovani desiderosi di aperture non si sa bene quali, democratiche, spariscono, e una serie di premier europei vanno in visita al Cairo a garantire che finalmente con un governo serio i rapporti riprenderanno e riprenderanno in termini positivi. Cosa in realtà è successo? È successo che una delle cose peggiori che possono capitare della vita è che nessuno abbia voglia di sfruttarti. Proprio dico di sfruttarti, perché in genere chi ti sfrutta ha anche bisogno di farti vivere per poterti sfruttare. Se non ha nulla da ricavare da te, non rappresenta in alcun modo una sponda, non rappresenta in alcun modo un interlocutore, riduce il flusso di comunicazione, lo riporta a un codice ridottissimo nel quale, se tu pensi che tutta la tua vita dipenda dal fatto che costui anche in qualche modo ti dia qualcosa da fare, ti dia qualcosa da guadagnare, ti dia qualcosa con cui vivere, si va alla tua disperazione. In sostanza, la grande rivolta delle primavere arabe è stata una grande richiesta, sostanzialmente all'Europa e al mondo, che si determinasse una situazione nella quale questi paesi avessero una possibilità di inventarsi in collaborazione necessariamente con altri, perché nessuno ormai vive solo a casa sua. È una funzione della retorica politica pensare che ci sia una casa solo nostra. Nessuno può pensare di essere soltanto a casa sua quando dipende da internet, dalla finanza internazionale, quando basta un crack di una banca negli Stati Uniti perché qualcuno qui si ritrovi senza risparmi. Ma quale casa sua? È semplicemente il nostro non sapere in casa di chi siamo, il nostro non essere in grado di reagire ai processi che ci determinano così come siamo. Ecco, i nostri amici arabi sostanzialmente hanno chiesto che esistesse in qualche modo un processo che li includesse e che desse un senso al loro desiderio di tornare a pensare. perché di questo si tratta. Tornare a pensare vuol dire tornare ad avere un'attività con la quale si tenti di confrontarsi con il nostro accadere presente tentando di inventarne le forme, tentando di non subire la propria vita, ma tentando di confrontarsi con ciò che la determina in qualche modo da protagonista. Solo che questo effettivamente comportava un pensiero. E il pensiero non è soltanto quello che adesso scoprono molti nostri notisti politici quando ci dicono non si può andare a fare la guerra in Libia o in Siria o in Iraq se prima non abbiamo immaginato quale dovrà essere la situazione che si determinerà alla fine. È anche vero. Se poi volete possiamo sacrificare qualche momento per concentrarci una volta di più su quello specifico scenario. Ma soprattutto è vero in un altro senso. Cioè è vero che senza una immaginazione del modo in cui la realtà europea occidentale esce da una sua autorappresentazione ipervincolata, nella quale rischia di non esserci spazio nessuno e se respiro per nessuno, tantomeno per gli europei, questa sensazione delirante che ci attraversa, per cui le nostre risorse, il nostro lavoro, la nostra economia è un bene scarso, che resterà scarso e che dovrà essere ripartito in quote sperequate, tentando di tenere il più lontano possibile dei nuovi concorrenti. Se n'è troppo poco per noi, non possiamo permetterci anche gli immigrati. Al di là delle opinioni sull'argomento, è l'immaginazione di ciò che siamo come qualcosa che può soltanto deperire o stagnare che ci sta effettivamente uccidendo. Ecco, l'incapacità di liberare il pensiero nell'immaginare la nostra realtà come una realtà altrimenti plastica, in cui possiamo cambiare delle cose, in cui possiamo cambiare dei ruoli, in cui possiamo mutare stili di vita, è esattamente quella che ha chiuso le porte in faccia ad una realtà umana che aveva tutti i segni e tutti i limiti che ha descritto che era là, ma che senz'altro sembrava molto disposta a mettersi in gioco e a star dentro a nuovi disegni, se qualcuno fosse stato capace di pensarli. Per questo, in maniera un po' provocatoria, sto andando troppo, qualche minuto ancora l'ho forse, io penso che paradossalmente la crisi, o meglio, le primavere arabe siano state un episodio della crisi europea. Sono state in qualche modo, sapete, se voi guardate la vicenda della Grecia in questi anni e guardate a Tunisi o in Egitto, l'unica differenza è che la Grecia stava nella comunità europea e che un suo trattamento simile a quello della Tunisia o dell'Egitto, dove la gente che perde il posto di lavoro è, come possiamo dire, un default, insomma, la si trova in un secondo momento, metteva in crisi la tenuta dell'euro. Ma se no, la situazione era molto simile, sostanzialmente. Quindi, per molti versi, è essenzialmente un difetto di capacità espansiva socio-economico-culturale della realtà europea che risponde a una richiesta in realtà di espansione dell'area occidentale, ma anche di sua effettiva rimodulazione, che determina l'appassimento rapido delle primavere arabe. Con una considerazione, voi potreste dirmi, ma non possiamo mica cambiare il nostro stile di vita per far piacere agli arabi? Ecco, la vera cosa che probabilmente è sfuggita in questi anni è che noi, facendo calare adesso un telo sulla realtà araba, sulla realtà dei migranti, senza volercene occupare, come se non esistessero, ci troviamo di fronte a problemi decisivi della forma della nostra organizzazione di vita. Si è parlato in questi ultimi giorni del problema legato al mutamento del clima dovuto all'inquinamento, eccetera. È un esempio tra i tanti. Se gli arabi non esistessero, noi avremmo il problema di cambiare, visto che gli arabi esistono, c'è una relazione molto stretta tra la nostra esigenza di mutare la nostra realtà e il collegamento di questo mutamento con possibili mutamenti in quel contesto. L'occasione di creare una forte sinergia tra queste esigenze, di produrre in altri termini un sostegno reciproco, è andata in questi anni perduta. Una dei prodotti di risulta di questa chimica fallita è stata essenzialmente, per più motivi, quella che secondo me Olivier Roy, con una bella formula, ha chiamato l'islamizzazione del terrorismo. Ovvero sia, non un Islam che diviene terrorismo, ma quella variabile inesorabile della mondializzazione politica, che è il terrorismo, che per poter rilanciare la sua iniziativa fa ricorso allo strumento di reclutamento della suggestione islamica. Una suggestione islamica resa possibile dalla sciagurata assenza di cultura islamica di molte realtà musulmane in Europa e nei paesi di origine. L'Islam congetturale, l'Islam fumettistico, no? L'Islam, come possiamo dire, fai da te, che caratterizza oggi la comunicazione efficacissima, tutta costruita sui videogames, insomma, delle centrali del terrorismo cosiddetto islamico, ha come sua radice un'assenza terribile di parola esattamente di quel patrimonio religioso simbolico islamico a cui pure a parole fa riferimento. Ovvero sia un'altra catastrofe del pensiero. Un'altra catastrofe del pensiero nella quale non si riesce a fare i conti con ciò che in un patrimonio religioso va al di là dei suoi aspetti meramente storico-antropologici. Un'altra di quelle catastrofi nelle quali è decisivo il rifiuto di pensare, nelle quali è decisivo la credenza suicida che in concreto sia tutto sommato lo scontato, l'ovvio e ciò che non richiede sforzo di ideazione. Beh, in questo senso effettivamente se noi guardiamo alla situazione che si è venuta a determinare nella terra dei due fiumi, insomma, dalla Palestina all'Iran. Beh, noi vediamo che in realtà si sta creando un gigantesco buco nero in cui la consumazione fisica degli esseri umani e dei territori non è qualcosa che possa essere immaginata come propedeutica alla creazione di un nuovo ordine. Sta diventando essa l'ordine. Ciò che sta avvenendo in Siria e in Iraq, per adesso, è la progettazione di una guerra al massacro che non deve terminare mai, perché quella sta diventando la forma della normalità. Per chi? Per chi, come il governo turco, abbia bisogno di avere l'ISIS per sue esigenze di espansione politica verso l'area sunnita, contemporaneamente ha bisogno di poter fingere di combatterla per avere contemporaneamente la franchigia internazionale per bombardare propri cittadini che sono curdi. Lo stesso avviene per ciò che riguarda l'Arabia Saudita, che deve partecipare ai bombardamenti americani sulla Siria, salvo contemporaneamente finanziare coloro che bombarda, e potrei andare avanti con tutti gli altri protagonisti di quel riquadro, che continueranno a volere che l'ISIS esista e che l'ISIS venga combattuto, sino a quando il loro interesse, secondo il loro pensiero di quello che è il loro interesse, e questa è la vera catastrofe. Noi siamo sempre in qualche modo giocati dalla nostra presunzione di sapere ciò che ci conviene. Tutti costoro pensano che ciò che gli conviene sia che l'ISIS venga combattuto ma non venga mai distrutto, perché continui ad esserci, ad essere combattuto, dandogli la possibilità di guadagnare ogni volta qualche punto in più rispetto ai loro competitori sullo stesso scacchiere. Qualcosa in cui ciascuno un po' vince, un po' perde, i siriani e gli iracheni ci mettono i morti, che sono poco costosi, perché obiettivamente i morti costano soltanto dove questo può determinare esiti elettorali difficili, che è ciò che fa sì che per il momento i nostri governi, propensissimi di per sé all'intervento militare, se ne guardino bene, perché sanno che sostanzialmente, mentre in Siria, quando muoiono 200 persone al giorno, la giornata è stata di bassi combattimenti, se ne muoiono 200 a Parigi, rischia di saltare un governo. E tenete presente questo, in definitiva. Al di là di qualsiasi discorso bolso sulle colpe dell'Occidente, che non ci serve più fare, e tutte le volte che noi giustamente scendiamo in piazza o manifestiamo il nostro cordoglio perché qualcuno di noi è morto in un attentato terroristico, i nostri amici dalla Tunisia, anche al Marocco, all'Egitto, alla Siria, sentono che rispetto a un'immagine che il mondo, determinato dai nostri media, ha di se stesso, 100 morti a Parigi sono un evento storico e alcune migliaia di morti ogni giorno in Siria sono routine di cui non si dà notizia neanche nelle scritte piccole in basso che scorrono sotto i titoli maggiori dei nostri telegiornali. No? Ciò che in qualche modo ci costringe, dovrebbe, a pensare non sul fatto, come molti sostengono, che esista una disponibilità musulmana ad aderire a un'assurda crociata antioccidentale, ma che esista una dolorosa delusione del mondo musulmano, di migliaia e migliaia di persone che non farebbero mai male a una mosca, che però pensano che tutto sommato, come dice anche l'ISIS per pura sua strumentalizzazione, ci sia qualcosa che non va in questo nostro mondo che secondo molti di noi era quello a cui i protagonisti delle primavere arabe avrebbero voluto somigliare. Forse nella crisi di questi paesi dobbiamo una volta di più riconoscere una crisi nostra e, se vogliamo aiutarli, cominciare ad affrontare la nostra crisi, quella cosa che ci rende impossibile fare un passo nei confronti di chi sta un passo da noi. Grazie.
Il professore Mandarese non solo ha lanciato delle